è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Andiamo subito diretti con i titoli del TG2.
Al via i finanziamenti per le grandi opere, tra cui il ponte sullo stretto, destinate altre risorse per l'economia reale e gli ammortizzatori sociali. Berlusconi, la crisi c'è, ma non è drammatica. Lo stupro della Caffarella a Roma, le indagini si allargano in Romania. Test del DNA su un detenuto. Per Calo Raz, confermato il carcere per la violenza di Primavalle. A Casale Monferrato, vicino Alessandria, una bimba di 6 anni è morta in piscina dopo il corso di nuoto. La madre l'aspettava negli spogliatoi. Gli istruttori non si sono accorti di nulla. In una scuola di Manchester sono state installate delle telecamere in classe, non per controllare gli alunni indisciplinati, ma i professori durante le lezioni per verificare se lavorano bene, ed è polemica.
Oggi sono un po' solo contro tutti perché sono in clamoroso conflitto di interessi, avendo scritto un libro sul ponte sullo stretto di Messina, sul perché bisogna fare il ponte sullo stretto di Messina, e oggi il governo Berlusconi, per cui figuriamoci, il governo Berlusconi ha dato il via libera al ponte sullo stretto di Messina con un finanziamento di 1,3 miliardi di euro, in conflitto di interessi oppure in concomitanza di interessi in realtà, per cui mi aspetto le vostre telefonate e tutte le critiche. Abbiamo invitato solo persone contrarissime al ponte, già ve lo dico. Intanto sentiamoci i titoli di studio aperto.
Ponte sullo stretto e grandi opere nei piani del governo per rilanciare l'economia. Stanziati 17,8 miliardi per le infrastrutture e 9 per le imprese. La crisi esiste, dice Berlusconi, ma non è drammatica, e critica la proposta dell'opposizione di un assegno ai disoccupati. Nostro figlio è stato ucciso, esplode la rabbia dei genitori di Vito, 17 anni, vittima nel crollo del liceo Darwin di Rivoli nel novembre scorso. La perizia dell'accusa stabilisce che non fu una fatalità. Non vogliamo risarcimenti, si sfoga ora la madre, vogliamo giustizia. Tragedia a Casale Monferrato in Piemonte, una bimba di 6 anni morta in piscina dopo la lezione di nuoto. La mamma l'aspettava, si è allarmata quando ha visto uscire gli amichetti. Marta era in acqua, senza vita, e nessuno se n'era accorto. Prima notte in cella a Bologna per Vanna Marchi e la figlia Stefania. Nell'ora d'aria, incontro davanti alla macchinetta del caffè con Anna Maria Franzoni. E adesso l'ex regina della TV prepara un video.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, 800 24 00 24. Prima di affrontare il tema del ponte e sottopormi naturalmente alle vostre critiche, che saranno numerosissime, un po' di cose di giornata al di là delle grandi opere e dei soldi che il governo ha stanziato attraverso il CIPE. E Berlusconi torna a parlare della influenza che i media, l'informazione, cioè, possono avere sulla crisi. Sentiamolo all'attacco.
Considero, vorrei dire una parola dura, non la dico, diciamo dannoso per l'interesse di tutti noi, che ci siano dei media che continuino a rappresentare la crisi come qualcosa di definitivo e di tragico. È una crisi pesante, ma io credo che l'aggettivo tragico sia assolutamente esagerato.
Questo Berlusconi dunque che se la prende con quei media che definiscono tragica la crisi. A proposito dell'assegno di disoccupazione proposto da Franceschini, Berlusconi dice che sarebbe un incentivo per le aziende a licenziare. Sentite.
Il sistema attuale è già un sistema che ci consente di intervenire, di modulare gli interventi e di farlo in maniera assolutamente opportuna, migliore di quella che non sarebbe certamente se adottassimo una misura come quella che è stata preconizzata. Misura che sarebbe una licenza di licenziare, che abbiamo casi di imprenditori medi. Questa mattina abbiamo esaminato il caso di un'azienda che costruisce piastrelle. L'imprenditore, se ci fosse stata quella misura, avrebbe tranquillamente lasciato a casa 500 suoi lavoratori e chiuso l'azienda.
Beh, meravigliosa, stasera c'è da divertirsi. Un ascoltatore già mi scrive: il tuo è un libro di regime, poi altre nefandezze scritte. Ci divertiremo moltissimo questa sera. Dove andiamo? Ancora con l'informazione, perché Tremonti dice: qualcuno questa mattina ha scritto che io avrei detto il 2009 sarà orribile o terribile. Non ho mai detto una cosa di questo tipo, Tremonti.
Io ho letto su alcuni giornali, 3 o 4, la parola orribile, terribile, il 2009. Io non ho mai usato quella parola e considero quel tipo di politica di disinformazione. Non è che fa opposizione al ministro o al governo, fa opposizione agli italiani.
E questo Tremonti. Aspetto naturalmente i vostri commenti. 800 24 00 24. Ho sentito cose ragionevoli ieri sera da Francesco Rutelli durante la trasmissione Anno Zero. Sulle ronde, innanzitutto, non sono una cosa di buonsenso. Le ronde non sono una cosa di buonsenso, e lo spiega in maniera piuttosto chiara. Sentitelo, Rutelli e le ronde.
Una persona di buonsenso sa che il problema che c'è in Italia non è né i militari della Fulgore, 100 in una città, né i cittadini che non possono fare un servizio 24 ore su 24, che non hanno la professionalità. Infatti, onestamente, il sindaco di Verona diceva non hanno le armi, non possono fare. E alla domanda: ma cosa fanno? Telefonano. Quindi telefonano a chi? Al 113 e avvertono: qualcuno ha rubato una bicicletta. Poi richiamano e dicono: scusi, no, l'aveva spostata qualcun altro. Ci vuole una professionalità per affrontare questi temi.
Insomma, niente da dire su questa critica di Rutelli alla questione delle ronde. Piccola cosa sul ponte, poi andiamo col traffico. Una delle obiezioni che sono state sempre fatte: il ponte della mafia, un regalo alla mafia. Non è che la pronuncia un politico, un politologo di fama come Giovanni Sartori, sentitelo.
Tra voto di scambio, Tra clientelismo e mafia, l'intreccio è quasi indissolubile. Il ponte di Messina è un regalo alla mafia per me, quindi non vedete anche il grosso successo quindi del centrodestra.
Un regalo alla mafia. A proposito del ponte sullo stretto, bisogna dire che non c'è mai stata un'opera, credo, nella storia del mondo che abbia avuto così tanti oppositori trasversalmente, persino la moglie di Berlusconi. E ripeto, la moglie di Berlusconi, Veronica Lario, in un'intervista concessa alla Stampa, al quotidiano La Stampa, poco dopo la vittoria elettorale di Berlusconi, questa del 2008, ha detto: io sono la leghista della famiglia, no al ponte sullo stretto. Figuriamoci, la moglie di Berlusconi. Qui sentiamo invece una vecchia conoscenza, il ministro ormai scomparso completamente dalla scena politica, sarà tornato a fare molto probabilmente il professore a Reggio Calabria, professore universitario, Alessandro Bianchi, lo ricordate, il ministro dei trasporti del governo Prodi, il quale il primo giorno dopo il giuramento del governo Prodi davanti ai giornalisti disse, quando un mese prima era stato firmato un appalto per la costruzione del ponte: no, il ponte non bisogna farlo e anzi e soprattutto non bisogna parlarne mai più.
Sul ponte che cosa pensa?
Che è un'opera assolutamente inutile e dannosa, quindi bisogna assolutamente evitare non solo di farla ma anche di parlarne.
Addirittura non bisogna nemmeno parlarne. Questa è stata una delle tantissime chicche insieme al ponte dei mafiosi. Fu questo il titolo di un giornale, La Padania, anche qui. La Padania è la Lega che fa parte del governo Berlusconi. La Lega è stata sempre contrarissima, fece una campagna di stampa alla Padania nel 2005 contro il ponte. E naturalmente poi arriviamo all'ovvio, Beppe Grillo, sentitelo un anno fa.
Eravamo i primi ingegneri del mondo, sono progetti inglesi da mesi, un'arcata di 2300 metri, neanche i giapponesi che hanno fatto di 1600, quando ho visto sto progetto, i giapponesi hanno visto il progetto e hanno detto: che tradotto vuol dire che minchia è, come fa a stare su il giapponese che si chiede come fa a stare su un ponte, che cosa serve spendere 5 miliardi 7 miliardi di euro, non ce li abbiamo. Poi cosa fai? Fai il ponte da Messina, vai a Reggio Calabria, e quando sei a Reggio Calabria che cazzo fai? Torna indietro, dove va? Ma quelli lì che dicono mancuricano, ma che cazzo di mancuricano? differenza tra un traghetto e il ponte sono 28 minuti.
Beh, questo era Beppe Grillo, un altro straordinario ascoltatore, lo voglio abbracciare perché è veramente un genio. E lo dico seriamente, ha già fatto un collegamento ponte in pregilo RCS Cruciani, straordinario. Andiamo a Trento da Luigi, buonasera.
Buonasera dottore.
È una fantasia pazzesca questo ascoltatore, però insomma ci sta anche questo nella interminabile dietrologia italiana.
Buonasera dottore.
Prego.
Senta, lei non penso che abbia un conflitto di interessi, non so se è interessato economicamente nell'opera. Diciamo che ha un conflitto di opinione, questo sicuramente, perché si è espresso più volte su questa opera e direi che...
Ho anche scritto un libro, certo.
Certo, al di là di tutto quello che si può dire economico, diciamo che il momento veramente è pietoso adesso di pensare a fare un'opera del genere quando abbiamo tante di quelle cose in mezzo adesso che ne basterebbe della metà. Cioè in America prima sentivo che parlano di cifre spaventose sulla disoccupazione e noi chissà quando ci arriveremo in mezzo a questo problemone. E per cui parlare di ponte francamente e buttare dei soldi in questo momento in un'opera del genere, francamente io non so dove andiamo a parare.
Perché... Guardi, è che a prescindere dal ponte, la costruzione delle infrastrutture e l'investimento nelle infrastrutture è qualcosa che vogliono fare tantissimi paesi, persino Obama lo vuole fare, per cui adesso al di là del ponte sì o ponte
ma
no, che è anche una questione vecchia.
Sono d'accordo su questo.
E allora?
Ma perché non pensiamo alla rete autostradale della Calabria, che fa veramente pietà? Ha visto che le frane di questi tempi?
Certo.
Pensiamo ai treni. In Sicilia, se non sbaglio, c'è ancora il binario unico da Palermo a Catania.
E perché
no?
Non ci dovremmo pensare, Luigi? Certo che ci dobbiamo pensare.
Ma allora incominciamo a fare girare bene, perché anche con quella benedetta opera che hanno fatto, la della direttissima del treno lì, che hanno rovinato poi tutti gli orari e questi poveri pendolari che ogni giorno devono andare a lavorare. Quelle sono le classiche opere che fanno bello a chi le fa, bellissimo per carità, ma però rovinano la vita a milioni e milioni di persone. Cioè, perché non pensiamo un pochettino a sta povera gente che ogni giorno deve muoversi su queste strade che fanno veramente pietà nel sud Italia?
Guardi Luigi, la sua obiezione è un'obiezione molto fondata, naturalmente è l'obiezione principe che viene fatta contro la...
No, ma
è l'obiezione principe, è l'obiezione principe che viene fatta al ponte sullo stretto, facciamo prima le altre opere e il ponte casomai viene dopo, ma è un'obiezione che non ha alcun senso, le dico subito, almeno secondo me naturalmente, perché si tratta di un classico esempio di benaltrismo, io lo dico con naturalmente con molta leggerezza, per un semplice motivo: tutte le persone, sto parlando soprattutto di politici che negli anni hanno promesso bisogna prima fare le strade in Calabria, in Sicilia, poi non hanno mai fatto nulla, la situazione dei trasporti del sud è più o meno simile da 30-40 anni a questa parte e secondo me naturalmente il ponte potrebbe essere invece il volano anche e soprattutto per quello che riguarda queste opere. La ringrazio molto Luigi di queste domande, di questa obiezione. Vuole aggiungere qualcosa?
Sì, no, volevo solo dirle che se lei deve buttare dei soldi in questo opera...
Ma perché buttare? Perché lei dice buttare? Dicendo buttare dà già un giudizio così a priori, diciamo, no?
Ma scusi, iniziano subito i lavori?
No, nel 2010 forse nel 2010.
Forse, mentre abbiamo una rete stradale che fa veramente pietà.
Ma questo è un altro discorso, opere cantierabili subito, sì. Opere cantierabili subito
ma
oppure no?
Ci sono... in sovrappiù adesso? Mi dica.
No, ma non è così semplice come dice lei. Ci sono
le grandi opere quando veramente dobbiamo raschiare il fondo del barile qua, scusi,
Guardi, le opere, gli investimenti sulle infrastrutture sono a prescindere, ripeto, dalla vicenda del ponte, sono uno dei metodi che vengono utilizzati da tutti i governi per far ripartire l'economia. Poi si può dire il ponte no e prima altre cose, prima altre, questo
no,
è un altro discorso.
Allora dico l'ultima cosa e poi chiudiamo lì.
Dica.
Allora, visto che adesso finalmente il governo Berlusconi può governare senza un'opposizione, perché non c'è opposizione adesso, no, fondamentalmente, lo lasciano lavorare, no? Può fare tutto quello che vuole, no? Allora, intanto decidano a dire una parola chiara sulla situazione italiana, non che il ministro del Tesoro il giorno prima ci dica che la situazione è quella che è e il giorno dopo già si corregge, perché evidentemente il suo capo Berlusconi gli ha detto guarda che hai esagerato ieri, no? Allora dicono una cosa e il giorno dopo già se la rimangiano. Intanto che dicono una parola chiara e poi ci dicano tutti questi soldi, se ne hanno veramente in più, che facciano l'opera allora, se ne hanno in più.
D'accordo Luigi, la ringrazio, la ringrazio. Roberto da Milano. Roberto, buonasera.
Buonasera signor Cucci. Allora, senta, io volevo dire, l'ultimo giornale del 24 ore, sa che è quello che danno alle 7 della sera, alle 5.
24 minuti, sì.
24 minuti, esatto. Sbloccate 17,8 miliardi per le grandi opere, il ponte sullo stretto. Allora, io volevo dire questo.
No, tra tutte le opere c'è anche il ponte sullo stretto.
C'è anche il ponte.
Sì.
Benissimo. Allora, l'altro giorno, quando c'era il vento forte, avevo sentito lì una notizia, non so se siete stati voi o un'altra radio,
sì,
avevano bloccato i traghetti che fanno la spola tra uno e l'altro.
Mm.
Il ponte sullo stretto di Messina mi sembra che sia lungo un chilometro e più.
No, veramente è lungo 3 chilometri, comunque.
No, vabbè, è lungo, peggio ancora. Allora, in una terra sismica dove oltretutto c'è una corrente nello stretto lì di Messina, io non so che come potrà essere stabile quel ponte, perché ci sono lì dei pericoli. Buttar via così tanti soldi quando ci sono tante altre cose, secondo me è proprio addirittura inutile.
Ho capito, la ringrazio Roberto. Le obiezioni che sono state fatte, certo, che riguardano il vento e riguardano il terremoto sono largamente superate. Il problema è che in Italia basta che qualcuno si alzi, anche professori stimatissimi, a dire no, può crollare, può essere spazzato via dal vento, e queste opinioni diventano improvvisamente nobili. Il ponte ha superato tantissime di queste prove, è stato anche concepito in una galleria del vento, vabbè, insomma, sarebbe anche lungo spiegarlo. E la ringrazio molto Roberto, naturalmente siamo aperti a tutte le critiche come al solito, e andiamo a sentire Marco da Padova. Buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica. Complimenti
per la trasmissione, Cruciani. Niente, volevo dire, per quanto riguarda, io sono un imprenditore, ho un'azienda di una ventina di dipendenti, sono giovane perché ho 37 anni, e tutto quello che viene detto ora sulla stretta del credito, che le banche comunque devono essere aiutate, è una cosa che esiste da sempre, cioè una cosa per le piccole imprese.
Le difficoltà di ottenere credito, lei ha ragione, non è una cosa nuova,
sì,
magari è accentuata adesso, no? È accentuata.
Come, sì, ma come esperienza personale io ho sempre fatto finanziamenti, perché comunque quando ho deciso di diventare un imprenditore ho messo da parte il mio, ho sempre fatto finanziamenti mettendo a garanzia l'intera cifra, e ancora venivano creati dei problemi. È successo proprio recentemente, mettendo a garanzia la cifra, quindi la banca aveva...
No, ma lei ha ragione Marco, ne parliamo più avanti dopo il giornale radio, perché le difficoltà di ottenere credito non sono certamente recenti, ma risalgono a diversi anni fa. Un genio che ci ha scritto e dice: l'autopromozione non si sopporta. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Berlusconi, la crisi c'è ma non è tragica, sbagliano i media a drammatizzare, no all'assegno ai disoccupati, sarebbe un invito a licenziare. Contro la crisi, via libera del governo al ponte sullo stretto e ad altre grandi opere, nel pacchetto da 17,8 miliardi anche scuole e carceri. Franceschini, il premier vive in un bunker dorato, non capisce la gravità della crisi, è un giocoliere di dati e di parole. La disoccupazione negli Stati Uniti supera l'8%, persi 600.000 posti solo a febbraio, 4.400.000 dall'inizio della crisi. Si cerca in Romania il cromosoma compatibile con quello degli stupratori del parco della Caffarella, confermato il carcere per il romeno Raz. La Camorra uccide a Caserta i nipoti di Raffaele Utolo e Antonio Bardellino, forse erano entrati in conflitto col clan dei casalesi. Wilbur Smith, re dei bestseller di avventura, torna a scrivere di Africa, safari e spionaggio ai primi del Novecento nel destino del cacciatore.
Eccoci qui con i messaggi che arrivano numerosissimi sulla vicenda del ponte, che è uno dei fatti del giorno, non c'è dubbio. Il finanziamento per il ponte sullo stretto di Messina insieme ad altre opere. Un ascoltatore da Novara, Gianni, scrive: a Lisbona c'era il ponte Salazar fino al 25-474, questo si chiamerà Berlusconi e fino a quando? Un altro, più o meno sulla stessa linea: volete capire che Berlusconi vuole il ponte come simbolo eterno alla storia? Andrea da Como, Sky TG24.
Per Berlusconi la crisi c'è ma non è drammatica, il PD replica, vive in un bunker dorato.
Via libera al ponte di Messina, stanziati oltre 17 miliardi per le grandi opere.
Le borse europee chiudono contrastate, Piazza Affari la peggiore sfiora il 4%.
Disoccupazione record negli Stati Uniti, Obama ammette sono dati disastrosi.
Stupro Prima Valle, resta in carcere il romeno accusato anche per la caffarella.
Vanna Marchi incontra in carcere la Franzoni e annuncia un video su YouTube.
Inchiesta Global Service, liberi l'imprenditore Romeo ed altri imputati.
A 9 anni abortisce dopo uno stupro in Brasile, il vescovo scomunica i medici.
Spagna cade un tabù, anche i transgender potranno far parte dell'esercito.
Lo Spice Boy al Milan, fino a giugno Beckham rinuncia a 2 milioni per restare rossonero.
Bene, bene, non certo, certo non saranno 2 milioni a fare la differenza nel reddito di Beckham. 800 24 00 24 per chiamarci. È straordinaria la notizia dei transgender in Spagna che potranno essere soldati. Pensate un po' se una cosa del genere passasse in Italia, magari è possibile, non lo sappiamo. A proposito della trasmissione di Santoro ieri sera di Anno Zero, ripeto, ho sentito delle cose molto ragionevoli da parte di Francesco Rutelli. Innanzitutto il no alle ronde per il buonsenso, dice, mi sembra una cosa apprezzabile. Un'altra cosa che ha detto Rutelli è: il centrodestra è passato dal poliziotto di quartiere, di cui tutti ci siamo dimenticati nella legislatura 2001-2006, ai militari e adesso alle ronde. Sentitelo.
Nella passata legislatura l'obiettivo di fondo del governo era stato quello, il poliziotto di quartiere. Il poliziotto di quartiere come risposta da organizzare, da far vedere alle persone. Io qualche volta ho polemizzato col governo precedente Berlusconi perché dicevo: ma questo poliziotto di quartiere dove? Si vede al TG1, ma si vede molto poco nei quartieri. Da allora il poliziotto di quartiere non c'è più. Adesso l'inizio della legislatura è stato accompagnato dall'arrivo dei militari. E noi abbiamo circa 3.000 soldati di elite, abbiamo i paracadutisti agli angoli delle strade, non solo davanti alle ambasciate, in alcuni posti fa impressioni. Spentosi un po' l'effetto della presenza dei militari, molto nei telegiornali, molto meno nella capacità di contrasto di problemi come questi, evidentemente adesso arrivano le ronde.
E non è male come ragionamento, devo dire. Si è passati dal poliziotto di quartiere, ci siamo dimenticati tutti, era una vecchia battaglia del governo Berlusconi. Dove sono finiti i poliziotti di quartiere? Esistono ancora? Hanno avuto incidenza sulla criminalità? Sì o no? Poi naturalmente qui ognuno i dati li può girare come vuole. Poi i militari e ancora le ronde. Bene, ho sentito un bellissimo servizio, sempre ieri sera da Anno Zero, realizzato dal gruppo di Minoli alla RAI. Il servizio parlava di romeni espulsi dall'Italia perché avevano commesso alcuni reati. Non c'è ancora una condanna definitiva, comunque soggetti a provvedimento di espulsione, sfruttamento della prostituzione, altri reati, intervistati all'aeroporto di Bucarest, dire tranquillamente davanti alle telecamere, sentirete una voce leggermente bassa ma comprensibile: noi non c'è nessun problema, arriviamo in Romania e non succede nulla, nessuno ci arresta, nessuno ci ferma, siamo liberi in Romania. E poi prendiamo un pullman e torniamo in Italia, perché alle frontiere non controlla nessuno.
Perché fanno questi? Comprano biglietti aereo per mandarci via. Lo sanno che con un solo pullman possiamo ritornare. È inutile, capisci? È un giro così.
È inutile?
Sì, e si lamentano che non c'hanno soldi per loro.
Tu cosa pensi di fare da sotto in Italia?
Sì. Sono già una volta stata mandata via nel 2006, adesso di nuovo, ritorno.
Tanto qui non è commesso nessun crimine, no? Quindi non c'è nessuna...
No, non ci stanno i crimini per loro.
Esatto, non c'è nessun reato qui in Romania, quindi tu quando esci dall'aeroporto sei libera?
Sì, certo. Se non c'è crimine sei libera.
Libero, se non ero libera già mettevano le mani.
La polizia di aeroporto, lei stessa mi ha detto, comunque non ti preoccupare, prendi il pullman e ritorni, no? Perché anche loro lo sanno, una cosa capisci perché lo sanno. Solo con l'aereo mi posso
mettere.
Con pullman non ci sono controlli italiani.
I poliziotti romeni all'aeroporto gli dicono: vabbè, ma non c'è problema, basta prendere un pullman e tornare in Italia. Bene, questo succede. Poi si dice che la criminalità non diminuisce o che è difficile mandare via le persone, spedere le persone. Anche i comunitari come i romeni possono tranquillamente prendere un pullman e tornare in Italia. Ancora Berlusconi, e su che cosa? Sulla frase del giorno che fa tanto discutere, perché fa discutere tutto in Italia, anche frasi come quelle di Berlusconi, che parla di crisi non tragica. Risentiamola questa frase, voglio sentire i vostri commenti.
Considero, vorrei dire una parola dura, non la dico, diciamo dannoso per l'interesse di tutti noi che ci siano dei media che continuino a rappresentare la crisi come qualcosa di definitivo e di tragico. È una crisi pesante, ma io credo che l'aggettivo tragico sia assolutamente esagerato.
Questo Berlusconi, e a voi i commenti naturalmente. Ieri un ascoltatore ci ha detto Berlusconi in una conferenza stampa ha spinto a comprare titoli Eni ed Enel e addirittura i titoli Mediaset. Non è vero, è vero che spinse a comprare o invitò a comprare titoli Eni ed Enel, gli è stato rimproverato più volte, però non le azioni Mediaset. Un altro ascoltatore ci ha mandato un video di qualche giorno prima, stiamo parlando dell'ottobre del 2008, in cui Berlusconi fa accenno a Mediaset, ma certamente non invita a comprare azioni. Sentiamolo comunque.
Ci sono società che valgono 100 e che il mercato stima a meno di 100. Io, ad esempio, di tante società, stamattina abbiamo visto i corsi di borsa di Enel, Eni, Mediaset, eccetera, società che hanno, che continuano a guadagnare come guadagnavano prima, che non hanno riduzione di utili e che quindi hanno il valore che avevano qualche tempo fa.
Questa la frase certamente non è un invito a comprare in quell'occasione azioni Enel, Enel, cosa che fece qualche giorno dopo. Certamente non è un invito a comprare azioni Mediaset. Incredibile polemica su Franco Califano, nostro ospite nei giorni scorsi. Alemanno, sindaco di Roma, lo ha invitato a un concerto, il concerto dell'8 marzo per la festa delle donne, non so dove si svolgerà. In questo servizio che sentirete, alcune rappresentanti del Partito Democratico, ma non solo del Partito Democratico, anche sindacaliste, donne, dicono non è la persona giusta perché è un maschilista.
Deve essere l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e stai bene, te pare poco di, te pare poco.
Lui che le donne le ha sempre collezionate facendosene un vanto.
Io qui sto rilassando. Innamorato delle donne, insomma, senza la donna per me la vita sarebbe stata inutile.
Tante da titolare la sua biografia Kali Sutra.
Se no, che vita è?
È stato scelto dal Comune di Roma per un concerto il giorno della festa delle donne, l'8 marzo, ed è subito polemica.
Non si può considerare un uomo che si ritiene collezionista di donne, che ha avuto più di 1000 amanti, un simbolo per le donne nel giorno dell'8 marzo.
E Califano utilizza la donna in certo senso come un oggetto.
Critiche arrivano anche dalle donne del centrodestra. Il direttore del Secolo, Flavia Perina, è sdegnata e anche Renata Bolverini, leader del sindacato UGL, è contraria allo show del Califfo.
Ma mi pare una scelta inopportuna che io non avrei mai fatto.
Credo una donna sarebbe più indicata.
Ma insomma, vi rendete conto di cosa si parla in Italia? Su cosa si spendono parole? Avete sentito Monica Cirinnà del Partito Democratico, Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia, parlamentare, ex direttore del Secolo, direttore, adesso non ricordo bene, e poi ancora Renata Polverini, UGL, sindacalista, insomma, si esprimono. No, Califano non può fare questo concerto, un concerto per l'8 marzo, vi rendete conto?
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Mito assoluto, vorrei trasformarlo in un interlocutore fisso, commentatore, opinionista qui a Radio 24, chissà se ci riuscirò. Intanto viva il concerto di Franco Califano per l'8 marzo a Roma, nonostante tutte le critiche, continuate a mandarlo, sì, dico alla regia naturalmente in sottofondo per tutta la puntata. Il ponte sullo stretto è Califano, saliamo dall'alto alto perché è alto il ponte, dall'alto, non al basso, insomma, se non volevo dire il basso, all'altissimo.
Dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia.
Maschilista, lo chiamano maschilista. Vi rendete conto delle polemiche che ci sono in Italia? È una cosa patetica, patetica. 19:35. Dove andiamo? Dove andiamo? Dopo Califano non c'è nulla in realtà. Non c'è nulla più da dire. Si potrebbe anche chiudere qui. Maurizio da Bologna, eccoci qui.
Pronto?
Eccoci, Maurizio, buonasera.
Dopo il califfo, diciamo.
Dopo il califfo non c'è più niente da dire, lo so, però che vogliamo fare? Dobbiamo andare avanti fino alle 20:45.
Certo.
Dica.
Niente, io volevo intervenire sul ponte. Sono un ex direttore di cantiere TAV, ho lavorato sulla Bologna-Milano.
Oh, TAV Bologna-Milano ha rappresentato, cioè ha contribuito al fatto...
a costruire i ponti di Calatrava.
Soprattutto ha contribuito a farci andare più veloci da Roma-Milano in treno. Io faccio spesso Roma-Milano in treno. Lei mi ha salvato la vita, non dico la vita, ma insomma mi ha facilitato i trasporti.
Bene, almeno qualcuno che apprezza, diciamo, no? Visto che ultimamente su certi argomenti...
No, ma in Italia si riesce a criticare anche l'alta velocità ferroviaria, qualcuno la critica anche, per carità, abbiamo speso un sacco di soldi e i costi sono superiori rispetto ad altri paesi, questo lo sappiamo, però...
Ma diciamo che, se posso aprire una parentesi velocissima,
prego,
purtroppo da noi i costi sono più alti rispetto ad altri paesi perché noi paghiamo una carenza atavica di infrastrutture. Quindi quando si passa in un territorio e si attraversa, bisogna, tra virgolette, uso una parola pesante ma con criterio, pagare delle tangenti agli enti locali, nel senso che loro giustamente ti dicono che ti fa passare, però mi fai la strada, la scuola, il bypass, la piscina.
Beh, è uno dei motivi per cui i costi...
Indicazioni ambientali.
Sì, è vero, è uno dei motivi per cui i costi sono
perché
più alti.
La linea in sé per sé, io sul cantiere che ho diretto abbiamo alla fine... è costato circa 700 milioni di euro, diciamo che la metà era linea ferroviaria e l'altra metà erano cosiddette mitigazioni ambientali.
Non c'è solo quello però,
Sì, 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 esatto.
C'è il problema degli appalti, come vengono costruiti, eccetera, ma non è quello, sì. Non è di questo.
Comunque, tornando al ponte, io volevo fare soltanto una considerazione, due velocissime. Una è che comunque è un lavoro che occuperà della gente, quindi quello o costruire la ferrovia a doppia linea tra Catania e Palermo, diciamo il risultato dal punto di vista occupazionale è esattamente la stessa cosa. Si può avere una valutazione diversa sul fatto che sia più o meno utile, ma dal punto di vista dell'occupazione in quanto tale è esattamente uguale rispetto a una qualsiasi altra opera. Dal punto di vista invece della realizzazione in sé per sé, io vorrei che il 95% delle persone che parlano, prima di proferire verbo su analisi tecniche, si facessero un esame di coscienza. Io sono un ingegnere e posso parlare di alcune cose, anche perché il progetto in sé non lo conosco, però posso dire come funziona, soprattutto su una struttura del genere, la valutazione della bontà del progetto. C'è una serie di una commissione di progettisti intanto di livello altissimo che si produce in un progetto. C'è una commissione, tutta una serie di ingegneri che a loro volta verificano che quello che è stato progettato sia reale, e quindi quando si arriva alla definizione che quel progetto è valido, sicuramente sono state analizzate tutti gli aspetti, il terremoto, vento e quant'altro, per cui se si è giunti alla definizione del progetto del ponte sullo stretto è perché probabilmente, io ripeto, non l'ho visto il progetto,
sì,
ma
sì,
ritengo che ci sia stata un'analisi accurata che ha condotto a dire si può fare, altrimenti non penso che ci sia nessun pazzo che decida di buttare 4 miliardi di euro per fare un'opera che sa che potrebbe da un momento all'altro venire giù. Io Berlusconi non lo conosco personalmente, ma posso pensare che la megalomania di cui si accusa a questo non ci arrivi, anche perché non penso che voglia essere ricordato come quello che ha fatto crollare il ponte dopo.
No, ma guardi, Maurizio, la ringrazio di questo intervento, perché dal punto di vista tecnico davvero le discussioni sono, per carità, si possono fare sempre. Questa sera abbiamo invitato anche il professor Remo Calzona, che è un ingegnere che ha lavorato sul ponte, che adesso dice che questo progetto deve essere rivisto perché è pericoloso, eccetera eccetera, perché così non va, lo sentiremo. Si può dire di tutto, naturalmente ed è legittimo dire di tutto. Però, come lei dice, il progetto in quanto tale, dal punto di vista dei terremoti, dal punto di vista del vento, è stato vagliato da decine e decine di esperti. La ringrazio molto. Andiamo a Teramo da Giovanni. Buonasera.
Salve, buonasera Cruciani. Sono felice di poter intervenire dopo l'intervento di chi mi ha preceduto. Io vabbè, sono contrario alla costruzione del ponte, ma non in sé, quanto preferirei piuttosto una serie di opere più diffuse a livello nazionale. Mi viene da pensare al problema dell'acqua, vabbè, in questi giorni magari è un problema poco sentito, ma rinnovare e rimettere a posto la rete idrica nazionale forse darebbe più beneficio, pur investendo capitali ingenti come quelli di cui si parla. Però la mia chiamata in realtà è legata proprio a questo aspetto, cioè quando ci sono delle critiche su progetti così importanti. Pronto?
La sento molto con molta attenzione.
Pardon. Io vengo in realtà da Belluno.
Sì.
Una quarantina d'anni fa, e poi diciamo anche prima, si è deciso di costruire una diga. E immagino, per quello che ho potuto leggere, per quello per cui mi sono potuto informare, che sono stati fatti dibattiti molto simili a questo, e in cui, o a questi, in tutti questi anni.
Lei parla del Baionte, sì, naturalmente.
Certo. E in cui sicuramente ci sono stati fiori di ingegneri che hanno contribuito a realizzare un'opera che tra l'altro è rimasta in piedi dopo quello che è successo, ma che forse non si è dato ascolto a stare lanciando degli allarmi rispetto a questo.
Beh Giovanni, adesso la sentiamo male, però sì, no, ma ho capito perfettamente la sua critica, la linea era un po' disturbata, però francamente la situazione è molto diversa. Una diga e un ponte sono due cose molto diverse. Non c'era, diciamo, all'epoca quella grande conoscenza tecnica dei materiali che c'è adesso. In ogni caso non si possono paragonare le due situazioni nella maniera più assoluta, cioè la situazione del Bayont con quella eventuale del ponte. Daniele dalla provincia di Ravenna, buonasera. Con questo non voglio dire che non bisogna ascoltare le critiche, ma siamo già in un'altra situazione. Cioè, il progetto del ponte è stato discusso e rivisitato decine e decine di volte da tantissimi esperti. Sto parlando della fattibilità tecnica. Daniele, provincia di Ravenna.
Buonasera signor Cruciano e complimenti per la trasmissione.
Buonasera a lei.
Io abito a Ravenna da 20 anni, ma sono di Palermo e faccio il camionista. Io dico una cosa, il ponte è un'opera che è giusto farla per tanti motivi, però io dico una cosa soltanto, io vado spesso in Sicilia col camion, il problema non è il ponte secondo il mio punto di vista, io per andare in Sicilia prendo la nave a Salerno e sbarco a Palermo e viceversa, perché non è il mezz'ora che perdo per prendere il ferrabotto, che noi lo chiamiamo ferrabotto, no?
Ferribotti, dipende dal dialetto.
Esatto, il problema non è questo, il problema è che non si affronta Salerno-Reggio Calabria.
Certo,
è inutile,
certo,
montare un rubinetto e poi non ci sono gli allacciamenti che ci arriva l'acqua, non so se rendo l'idea.
No, ma lei ha fatto una critica molto corretta, Daniele. Lei, camionista, preferisce prendere le cosiddette autostrade del mare per andare dal continente, no? Giusto, Daniele, chiamiamolo così,
fino
a Palermo per non dover affrontare la Salerno-Reggio Calabria. Ma esatto, facciamo in modo che uno la possa affrontare la Salerno-Reggio Calabria, però. E poi comunque.
Esatto. Cioè, io dico, iniziamo i lavori del ponte, ok, però sistemiamo anche la Salerno-Reggio Calabria. Ho capito cosa dico io. Il ponte è una cosa giusto farla, però sistemiamo anche la Salerno-Reggio Calabria. Un'altra cosa che vi posso dire veloce,
sì,
se mi permette.
Prego,
20
prego.
Secondi. Ieri ho chiamato, ma non è stato possibile intervenire. Lei parlava, si ricorda se parlava per la votazione in Parlamento?
Sì,
no?
Sì, pianisti.
Io la invito, signor Cruciani, ma veramente di cuore, a andare dentro un mercato del pesce. Io carico spesso il pesce, perché faccio il camionista, dicevo vado a Palermo, a Cesenatico, lo carico. Cioè, è così, è una cosa così semplice. A mercato di Cesenatico, se lei entra, ci sono i banchi come il Parlamento, è un palazzetto ovale, con i suoi piani, con i banchi, e con questi pulsanti che si blocca il prezzo per l'acquisto del pesce, no? C'è un orologio che gira in base al prezzo, tu premi il pulsante ed esce il nome di chi ha comprato e tutto quanto.
Fantastico.
Il responsabile del mercato, quando inizia il mercato, va a aprire con una chiavetta il circuito del pulsante, perciò io che sono seduto in quel banco non posso premere l'altro pulsante perché è bloccato, non c'è nessun tipo di contatto. Ma è così difficile, se lo fanno in un mercato per pesce, perché non al Parlamento?
Daniele, lei è stato geniale, la invito a chiamarci più spesso naturalmente. Non dovrebbe essere così difficile, soprattutto perché uno deve essere costretto ad arrivare fino a questo punto per una votazione in Parlamento. Posso capire in un mercato del pesce dove c'è confusione, no? Dove magari la situazione è difficilmente controllabile, grida eccetera, a parte che le grida ci sono anche in Parlamento, insomma, e le baruffe ci sono anche in Parlamento, ma insomma mi sembra molto calzante il suo esempio.
Noia, 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 maledetta noia, tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia.
Califfo, sempre il Califfo, numero uno assoluto, alle 19.46, 800 24 00 24, ritroviamo il carissimo professore Marco Ponti, professore di economia e dei trasporti. Professor Ponti, come sta?
Io bene, come spero tutti voi.
È professore Politecnico di Milano, grande esperto di trasporti, si trova a Catania in questo momento, dunque non c'è luogo più appropriato per parlare del ponte sullo stretto. Ho interpellato, anche scrivendo il mio libro, il professor Ponti e le sue idee sul ponte, che sono le idee di un tecnico, di una persona che si occupa di trasporti, e che sono idee di una persona che ha un'opinione non favorevole nei confronti della costruzione del ponte. Perché, professor Ponti, lei è così scettico, pur essendo una persona molto pragmatica, non ha un'opposizione di tipo ideologico, diciamo, no?
No, certo, certo no, spero di no. Ma innanzitutto perché trovo che la mia posizione è abbastanza condivisa. Se si pensa a quell'articolo importante di Brunetta sul Sole 24 Ore, in cui ha detto per la spesa pubblica oggi occorre soprattutto intervenire in piccole opere di rapida esecuzione, perché hanno bisogno di un effetto moltiplicatore molto rapido e a elevato contenuto occupazionale, che è d'altronde la linea politica dell'intervento di Obama. L'80% dei soldi che Obama dedica alle opere pubbliche è per opere di manutenzione di piccola scala. Il piano Eddington in Inghilterra è lo stesso. Quindi le mie perplessità oggi, in presenza di una crisi di questa dimensione sul ponte, è che gli effetti di moltiplicatore occupazionale sono modesti rispetto a altri settori, è un'opera ad alta intensità di capitale, non di lavoro, e sono soprattutto lontani nel tempo.
Lontani nel tempo, su questo non c'è dubbio. C'è da dire anche
che può essere un'opera prociclica se non sprofondiamo.
Sì, c'è anche
ma
da dire
poi agli aspetti tecnici, diciamo così. Vengo oggi da un convegno ad Agrigento sul problema delle grandi infrastrutture. Molti pareri di studiosi siciliani fanno osservare che il traffico sullo stretto prima della crisi è comunque diminuito, perché ci sono elementi strutturali dal punto di vista economico non in favore del ponte, nel senso che le merci viaggiano sempre più per nave dalla Sicilia, perché costa meno, nettamente meno che in treno o in camion. Quindi
dunque lei mi sta dicendo che i flussi di traffico considerati per esempio nell'ultimo piano finanziario per il ponte sono troppo ottimistici rispetto alla realtà.
Tutti convergono che il ponte non ha giustificazione dal punto di vista di traffico, questo convergono abbastanza tutti, anche i difensori del ponte. Quindi le merci viaggiano sempre più per nave perché è ragione, solo perché è ragione.
Senta, l'aspetto del simbolo, l'aspetto simbolico, lei lo prende in considerazione di un'opera simbolo?
Io sono un cinico economista, questo aspetto non lo prendo in considerazione e lo considero degno di nota, però le priorità ci sono moltissime altre priorità che per definizione vengono trascurate. Se i soldi vanno lì non vanno da un'altra parte. Le altre priorità, come le dicevo, sono le priorità relative a fabbisogni molto molto importanti, a effetti moltiplicatori molto molto importanti. Per carità, se poi c'è una scelta di privilegiare gli aspetti simbolici, ma anche gli aspetti simbolici sono un po' controversi.
Sì.
Non è che per esempio dal punto di vista paesaggistico il ponte sia così favorevole, ma questo non è il mio campo. Io rimango
certo,
deve fare il suo mestiere.
Certo, anche se professor Ponti,
dal punto di vista dell'utilità allo sviluppo della Sicilia, il ponte mi sembra ne offra molto molto poca rispetto invece a una serie di altre cose che andrebbero fatte.
Certo, professor Ponti, anche se lei lo sa benissimo, alcune teorie economiche prendono in considerazione l'effetto volano che può avere un'opera simbolica da quel punto di vista, no? È una questione controversa questa qua. Ci sono alcune.
Ma andiamo a arrampicarci sui vetri dell'incontestabilità, come
sì,
dice
no,
Popper.
Certo,
non
certo,
è falsificabile.
Certo.
E qualsiasi opera, le assicuro, in giro per l'Europa, dove mi trovo abbastanza spesso, perché di opere folli mica ce n'è solo l'imbarazzo della scelta, tutti dicono che avrà un grande effetto simbolico volano nei secoli futuri, chi non, quando mancano i numeri veri. Per carità, io come dico, io mi limito a fare il mio mestiere,
dire, certo.
I numeri non sono favorevoli, l'opera è molto costosa, tra l'altro il piano finanziario non è ancora alle viste e c'è anche elementi un po' ambigui, nel senso che ANAS e Ferrovie dovrebbero mettere parecchi soldi, ma sono sempre soldi pubblici, ANAS e Ferrovie sono al 100% pubblici.
Certo. Le faccio un'obiezione, professor Ponti, che sì. È questa. Lei, per esempio, tempo fa era abbastanza scettico anche sulla costruzione di un altro grande ponte, quello tra Svezia e Danimarca, il quale ponte, famosissimo ponte sull'Øresund, ha avuto una certa difficoltà economica, sto parlando economica all'inizio, poi ha dato cenni di ripresa, adesso è inattivo da qualche anno e soprattutto è stato un volano economico per le due regioni che collega. Questo non le fa venire in mente che qualche volta i risultati magari di una costruzione, come sta avvenendo anche in parte per l'Eurotunnel, il tunnel tra Francia e Inghilterra?
No, l'Eurotunnel non me lo deve citare, se facciamo un valore attualizzato del Eurotunnel è una catastrofe economico-finanziaria epocale, storica, nel senso che il fatto che adesso porti un po' più di roba rispetto alle previsioni di traffico,
sì,
e al costo finanziario dell'opera, siamo fuori di un ordine di gradetta. Certo, sul ponte sull'Øresund dichiaro, lei ha una memoria maligna, mi ha colpito e affondato. È vero, il ponte sull'Øresund è andato meglio di quanto avevo previsto io, però io le posso citare altre 50 grandi opere, tutte andate peggio del previsto, quindi come dico, colpito e affondato.
No, ma non volevo colpirle e affondarle, per carità.
Volte su 50, c'è il libro di Rottengatter di Brusselius che non lascia dubbi, analizza 50 grandi opere di trasporto in giro per il mondo e 49 su 50 hanno avuto risultati patetici, cioè un traffico di un terzo minore di quello previsto e i costi di un terzo. Tre volte quello.
Ecco, ma il ponte di Messina si può valutare un'opera del genere, si può valutare, e altre grandi opere si possono valutare solo dal punto di vista del ritorno economico, secondo lei? Del ritorno economico dell'opera in sé?
No, io non parlo di analisi costi-benefici, ritorno economico non se ne parla mai, ritorno finanziario, cioè che l'opera si ripaga.
Sì.
Questo nessuno solleva la questione. Si parla sempre di effetti economici in cui c'entra l'effetto occupazionale, c'entrano gli aspetti ambientali, c'entrano i risparmi di tempo, c'entrano una serie di variabili molto al di là degli aspetti finanziari, perché gli aspetti finanziari sarebbero comunque catastrofici, voglio dire, non c'è modo. L'alta velocità ripaga a malapena i costi di esercizio, voglio dire, e alcune opere di alta velocità secondo me non ripagheranno nemmeno i costi di esercizio, quindi non è quello l'argomento, ma è sacrosanto, voglio dire, è giusto non guardare gli aspetti finanziari in caso di opere infrastrutturali, bisogna però fare analisi costi-benefici comparative, e insisto molto sull'aggettivo comparativo, perché la decisione deve rimanere politica anche per tutti i motivi che ha detto lei, ma il dibattito democratico avrebbe bisogno, come nei paesi sviluppati, di appoggiarsi ad analisi costi-benefici terze, cioè non chiedendo all'oste se il vino buono, e soprattutto comparative per aprire un dibattito serio sulle priorità.
Sento un'ultimissima cosa, c'è da dire che se non lo facessimo, questa è una valutazione più politica, lo riconosco, forse non dovrei rivolgerla a lei, comunque pagheremo un sacco di soldi tra penali eccetera eccetera. E poi c'è un'altra considerazione da fare: uno può considerare che quello che abbiamo fatto, diciamo, dall'inizio degli anni 80 sia completamente sbagliato, però è vero che è un'opera che sta in piedi dal punto di vista della concezione, dell'impegno pubblico eccetera, dall'inizio degli anni 80. Non sarebbe ora un po' di discutere su come farle invece del ponte sì, ponte no?
Ma dipende se non ci sono altre priorità, come ripeto, io non voglio avere nessuna opinione preconcetta o politica, io osservo solo che i numeri del traffico e quindi dell'effetto per le imprese, per dirla chiaramente, il beneficio per le imprese che hanno bisogno di ridurre i costi di trasporto sono verosimilmente molto piccoli. Se poi non ci sono altre priorità, come dire, ci si può permettere ogni serie di lusso se non ci sono altre priorità, ma ritorno sugli effetti keynesiani. Oggi ci sono priorità di tipo effetto moltiplicatore a breve che mi sembrano veramente molto prementi, come dice Brunetta, non è che lo dico solo io, Brunetta, ripeto, quell'articolo di Brunetta è tranchant, cioè dice oggi c'è bisogno di un moltiplicatore molto rapido e con contenuti occupazionali molto forti. Se quello non è una priorità, per carità, facciamo tre ponti, non uno, ma il problema rimane, insomma.
Professor Ponti, la ringrazio, buona serata. Buona serata, 19:55, andiamo a sentire Federico da Milano, eccoci qui.
Ah, buonasera.
Dica.
Io volevo, sarò molto breve, la questione lì della scelta di Califano,
sì,
per il prossimo concerto di Roma. Ecco, io, a parte che ho conosciuto, ho avuto occasione di conoscere Califano, che apprezzo moltissimo, è un personaggio di letteratura artistica, che ho sempre dato un po' di contributo.
La sentiamo molto male, la richiamiamo perché vogliamo sentire cosa ne pensa di Califano. Intanto Ivan da Como.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io faccio rappresentante, vabbè, questo lo fanno in tanti, ma mi domando una cosa, quando si fanno i listini, adesso parlo di aziende di mobili giù, della zona di Pesaro, eccetera, si fanno sempre i listini per mandare al sud i mobili con un 5% in più di costo, perché comunque i costi sono sempre altissimi.
Vabbè, bisogna fare dei chilometri per arrivare giù.
Certo, ma anche le aziende che sono un po' più giù sono sempre al 5% in più. Io non credo che un ponte faccia tutto questo miracolo, anche perché il tunnel della Manica, già l'ha detto appunto il signore che c'era, che ha parlato prima, è un disastro, ma io ci sono stato anche lì sulla Manica, è comodissimo prendere il traghetto, per quale motivo devo andare a rischiare poi se ci sono tantissimi dubbi su queste cose.
Guardi Ivan, eccoci pronti per i titoli del TG5.
Berlusconi, la crisi è pesante ma non tragica, serve fiducia, stanziati altri 4 miliardi per chi perde il lavoro, 9 per le imprese, negli ultimi mesi messi in campo 56 miliardi, critico il PD, l'UDC, aprire subito i cantieri. Stanziati 17,8 miliardi per le grandi opere, via libera al ponte sullo stretto di Messina, fondi per la Pedemontana, il Mose, la Salerno-Reggio Calabria, nuove metropolitane, l'edilizia scolastica e carceraria. Negli Stati Uniti boom di disoccupati, una cifra sbalorditiva, dice Obama, e gli italiani tornano ad accettare lavori un tempo rifiutati. Scarcerato l'imprenditore Alfredo Romeo, accusato di essere il regista di appalti truccati a Napoli, era finito in carcere il 17 dicembre. I genitori del 15enne morto nel crollo del soffitto della scuola Darwin di Rivoli accusano. Trovate i colpevoli, Vito è morto e nessuno è indagato. A Bari un bimbo di 4 mesi vanta già un record, ben 12 tra nonni, bisnonni e trisavoli in famiglia. Si sono tutti sposati prestissimo.
Bene, bene, TG1, sentiamo come apre.
Berlusconi, la crisi c'è ma non tragica, i media esagerano, 9 miliardi per gli ammortizzatori sociali, fondo per le imprese, Tremonti al TG1. Piano da 18 miliardi di euro, sì al ponte sullo stretto, il premier, l'assegno del PD, licenza di licenziare, Franceschini ignora la realtà, sa solo dire no. Negli USA disoccupazione all'8%, 651.000 posti persi a febbraio, Obama dati spaventosi, dobbiamo reagire, tutti insieme ce la faremo. Denuncia ONU, i talebani incitano in Afghanistan agli stupri contro le donne e le bambine, protesta alla vigilia dell'8 marzo. Leucemia è italiana la nuova tecnica per il trapianto di midollo da genitori a figli, 75% di successi per i bambini malati. Per lui sandali in platino da 30.000 euro, 1.000.000 la borsetta per lei con 700 brillanti, Vicenza espone le follie del lusso.
E va bene, alle 23 minuti prima della 7, prima dei titoli del telegiornale della 7, torniamo all'ascoltatore di prima da Como, Ivan. Eccoci qui, Ivan.
Eccoci, no, niente, io ho fatto queste considerazioni, poi guardando quello che c'è in giro in questi tempi, con queste strade che è impossibile andare in giro, tutte distrutte, che è una cosa da fare pietà, cioè mi dica lei se bisogna pensare a queste cose. Non si guarda proprio lo spillo, non lo so, non si può fare guardare le cose normali prima di guardare tutte ste megalomanie. Vabbè, megalomanie, quello che è. Ci serviranno altre cose prima, penso, no?
Non lo so, Ivan. È un discorso che per me non sta in piedi, questo di fare altre cose prima di altre, per diversi motivi. Mi sembra che ci sia un po' di benaltrismo, ripeto, in questo ragionamento. Prima bisogna fare altre cose, poi alla fine non si fa mai nulla. Si dovrebbe obiettare, come ha fatto prima anche il professor Ponti, in parte anche lui dice che bisogna fare prima le piccole cose e poi le grandi cose. Ma il progetto sul ponte sullo stretto è un progetto che va avanti da tantissimi anni, ogni opera ha un suo canale di finanziamento. Non è pensabile che le cose vengano annunciate ormai da più di 100 anni, portate avanti, progettate da governi di centro-sinistra e centrodestra e poi abbandonate. Questo non va bene, o no?
No, quello non va bene, ma io sono il primo a dirlo. Però mi scusi, quando mi trovo delle anche aziende che arrivano dalla Spagna, che vengono in fiera a Milano e ti dicono che loro in un attimo sono in Italia con la nave, ma noi perché dobbiamo, ci mettono meno arrivare dalla Spagna che dalla Sicilia? Ma tanto se c'è il ponte non creda che vada mica meglio, sa? Non riesco a capire tutte queste... forse perché siamo in Italia, ma se lei va all'estero ci reputano tutti quanti dei paradossi con queste cose.
Lei dice che la situazione dei trasporti al sud comunque non migliorerà. La ringrazio. Chi nel tempo ha avuto un'opposizione costante di tipo che potremmo definire estetico, ma non solo, è l'attuale sindaco di Salemi, nostro abituale interlocutore, che ringraziamo sempre per la sua disponibilità, Vittorio Sgarbi. Buonasera, ciao Vittorio.
Eccolo.
Eccoci qui. Io ho definito la tua opposizione al ponte nel tempo di tipo estetico, è così?
Ma no, è di tipo etico anche, nel senso che dal momento che ci vogliono 9 ore e mezza per arrivare da Roma a Reggio Calabria, la particolare urgenza di arrivare dall'altra parte mi sembra del tutto impropria, quindi fin tanto che non hanno sistemato le strade sia in Calabria sia in Sicilia, il ponte mi sembra una priorità del tutto marginale, oltre al fatto che se una cosa si chiama isola è perché deve stare sola, non credo perché debba essere collegata.
Ecco, ma in tutto il mondo, Sgarbi, i ponti si fanno, dal più piccolo paese come il Portogallo alla Cina, eccetera. Si collegano 3 chilometri di costa, da che mondo è mondo più o meno si collegano, la seconda regione più popolosa d'Italia, la Sicilia. Insomma, non c'è. Qual è la ragione di fondo per cui deve rimanere isola, come dice lei?
Perché è finita l'epoca del futurismo, in cui la velocità era il segno di un'epoca, ed è cominciata l'epoca slow, per cui occorre invece ripristinare, e la stessa cosa per cui non vanno bene le paleoliche, cioè la difesa di un paesaggio integro è un valore più alto di qualunque richiamo all'energia pulita, millantata attraverso un'azione paramafiosa di strumenti che sembrano trasformare non soltanto l'energia ma il paesaggio soprattutto. E la stessa cosa vale per un luogo sublime, uno va in Sicilia per vedere la civiltà antica e la memoria, non per ragioni mercantili, commerciali o industriali, ragione per cui non si capisce quale debba essere questa necessità di stravolgere il senso di un luogo. Sarebbe come se andasse a Bali per occuparsi di questioni industriali, uno va a Bali perché è un paradiso della memoria e così deve essere la Sicilia.
Senta Sgarbi, gli abitanti di Salemi che dicono?
Se ne fregano assolutamente perché stanno dall'altra parte. Certo, su Messina l'unica trovata intelligente è quella del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che mi fece capire a un certo punto, a parte la questione del lavoro per i 15 anni di costruzione del ponte, sì, che si potrebbe andare a vedere il ponte come meraviglia del mondo, cioè come bellezza in sé, sì, e non tanto come funzione utile per il trasporto. Da questo punto di vista è l'unica suggestione che mi è sembrata intelligente, cioè che uno, come capita in Giappone, sì, vada lì per ragioni paraturistiche, per vedere un'invenzione tecnologica formidabile che si aggiunge alla bellezza assoluta della Sicilia, da Taormina a Segesta, a Salinute. Da questo punto di vista potrei perfino immaginare un ponte come oggetto da vedere. Credere alla sua necessità funzionale mi sembra del tutto inutile ed è molto più buono arrivare in Sicilia per via d'acqua attraverso i traghetti che rendono la distanza, che comunque è piccola, ma che è una distanza psicologica prima che fisica, che non può essere colmata
attraverso un meccanismo come un ponte. Il ponte unisce, il ponte ristabilisce unità e invece è la divisione che rende la Sicilia un continente autonomo.
E un'ultima cosa, l'effetto simbolo, molti dicono, insomma, potrebbe essere anche un volano per tante cose. Il professor Vaciago, che è un economista di rango, mi ha detto durante la stesura del libro che ho scritto sul ponte, pensiamo al museo Guggenheim a Bilbao. Bilbao era un posto più o meno sconosciuto anche da un punto di vista, diciamo, turistico, se non magari a qualcuno che era appassionato di Paesi Baschi, eccetera eccetera. Insomma, il museo Guggenheim,
l'ha appena detto, questa ragione estetica in sé potrebbe essere la più forte, ma in realtà le ragioni e il rango di Vaciago mi convincono poco, nel senso che il problema di fondo è che fare il ponte è una priorità governativa legata a una visione progressista arcaica che Berlusconi incarna. Io gli ho detto da molto tempo che avrebbe dovuto legare il suo nome alla Fenice, già rinaugurata, e al Petruzzelli, che è importante che riapra, visto che è stato meravigliosamente restaurato, che sono valori assoluti e universali. Il ponte è un valore transitorio, vuol dire la parola stessa, è per il transito. Da questo punto di vista possono anche farlo e potrebbe anche rientrare nella logica di cui parla Vaciago, che è quella che prima ho accennato, ma è l'unica buona. Immaginare invece l'utilità e la funzionalità mi sembra un pretesto in un'isola che quanto più è arcaica, tanto più è legata a una civiltà profonda. E quanto più non perde queste ragioni, tanto più è la Sicilia. Se deve diventare come Milano e Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, allora diciamo che vogliamo un'idea di omologazione che è l'opposto di quella che abbiamo ammirato in Pasolini, che cercava proprio l'identità dei luoghi perché preservati nella loro integrità. E quella che io pretendo per la Sicilia, e uno pretende per Pantelleria, per altre isole minori. La Sicilia non è minore, ma è isola, e come isola in quella natura trova il suo senso. Ma è una suggestione, poi facciano quello che vogliono. Certamente, come ha detto Berlusconi, tu lo vedrai in orizzontale il ponte, non il ponte, ma lui sarà in orizzontale quando sarà inaugurato. Quindi non mi scalderei tanto per vedere una cosa, per immaginare una cosa che non
vedrò. Non è detto, Scapagnini fa miracoli, 2016, Berlusconi potrebbe essere vivo nel 2016.
Farebbe prima ad andarci fra un mese, a andare a Bari fra un mese per il Petruzzelli, se non sperare i prossimi 20 anni per andare. Comunque, detto questo, non sono più neppure così contrario, ma nella logica che attribuiva Vaciago di intenderlo come appunto il Museo Guggenheim di Bilbao, una bellezza da vedere che vale in sé per sé come meraviglia e non tanto per le ragioni pratiche che ne hanno indotto l'impresa e il progetto nel corso degli anni, quando Calarco e tutti stavano intorno al ponte come se fosse il simbolo dell'avvenire. Appunto, il fast apre il secolo scorso e lo slow apre questo millennio, e io credo che lo slow sia il futuro e il fast sia il passato. Quindi la velocità è un mito futurista di un altro tempo. Noi oggi dobbiamo ricercare la lentezza, ricercare un mondo perduto, ricercare le ragioni per cui tanti si andava alla fine del secolo scorso a Tahiti, si andava e sono andati alcuni a rifugiarsi a Bali, quelli che sono andati a Taormina o a Capri si sono andati per la bellezza dei luoghi e non tanto perché volevano trovare cose che ci possono essere a San Francisco o a Los Angeles o la Sicilia.
Per non parlare della Cina poi, per non parlare dei ponti cinesi, insomma.
Sì, per non parlare dei ponti cinesi.
Bene, grazie. Bene, buona serata.
Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia.
Giuseppe, provincia di Venezia, eccoci qui.
Buonasera Crociani.
Dopo il califfo, anche ancora una volta, poche parole, però sono ancora mezz'ora, resistiamo ancora mezz'ora, dica.
Vengo oscurato dal califfo. Ma probabilmente
anch'io,
si è tanto parlato senta, si è tanto parlato di economia reale, no? Io credo che l'opportunità di vedere l'espressione più ampia dell'economia reale è la traduzione dell'implementazione delle infrastrutture, che secondo me, nei termini in cui il governo, con tutte le difficoltà che ha annunciato in termini di 16 miliardi di euro, sono anche, non dico insufficienti, ma sono poche. Perché un'infrastruttura quando parte, facciamo l'esempio di un cantiere, Cruciani, un cantiere parte, ha aspetti di carattere amministrativo, di carattere tecnico, di carattere economico. Bene, allora io devo assumere, io premetto, lavoro in imprese di costruzioni,
sì, sì,
e lavoro nel campo delle infrastrutture da 30 anni.
Lei ci vuole dire che ci vuole del tempo? Sì, ma non è questione,
no?
Di conflitto di interessi. Lei dice che ci vuole del tempo per mettere in moto tutto il meccanismo dei cantieri?
No. Io dico che è ragionevole pensare che se io parto con un cantiere domani, comincio a assumere le persone, comincio a organizzare il cantiere, comincio a muovere tutto un indotto che è un fattore moltiplicatore rispetto a un cantiere che si può tradurre in 10 volte, 20 volte, perché devo andare a fare i contratti con i subappaltatori, con i fornitori di ferro, di calcestruzzo, gli alberghi, i ristoranti e quant'altro. Traduca e moltiplichi questo esempio per 16 miliardi di euro. Lo traduca e lo moltiplichi per 50 miliardi di euro. Questa è la vera risposta che il governo, qualsiasi governo a livello internazionale, può dare per recuperare energia, economia, tutto quello che si può tradurre da una infrastruttura che è necessaria per il paese, perché lo modernizza senza ombra di dubbio, lo rende vero un paese.
Cioè lei dice che ci vorrebbero molti più soldi? Lei dice che ci vorrebbero molti più soldi?
Sì, ma voglio dire, è sufficiente che parta questo, poi siccome i soldi, portano benessere, io credo che ne arriveranno altri, mi auspico che ne arriveranno
altri. Ne devono arrivare, perché altrimenti le opere restano a metà.
Poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. Gioia.
Eccoci qui alle 20:20, Mandarei Califano tutta la sera. Anzi, vi invito a scriverci i testi e magari il titolo di altre canzoni da mandare, altrimenti mandiamo sempre la stessa, che è poi quella che mi piace di più. 800 24 00 24. Torniamo sulla terra, anzi sul ponte, con Remo Calzona, che saluto e ringrazio. Buonasera.
Buonasera.
Professor Calzona è ordinario di progetti di struttura alla Facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Quasi in contemporanea con il libro del sottoscritto, ha scritto anche lui un volume, La ricerca non ha fine, il ponte sullo stretto di Messina, edizioni Dei. Calzona, me lo ricordi?
Dei.
Professor Calzona, bisogna dire una cosa, che lei ha lavorato a lungo sul progetto del ponte, no? Da che anno a che anno?
Da 1980 circa.
Fino al?
Fino ai giorni nostri. Fino come figura istituzionale in 2005, credo, 2006.
Con diversi ruoli all'interno, della società, o comunque con diversi.
No, io ho sempre rappresentato lo Stato.
Sì, certo.
Perché negli anni '80 ero nella commissione ANAS per la fattibilità del ponte, poi nell'87 ero nella commissione per dare il parere sul progetto di massima dato nel '92, poi nel '97 ero una commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi negli anni 2000 ero nel comitato fatto dal Ministro delle Infrastrutture per la fattibilità del ponte. Poi successivamente ho presieduto il comitato scientifico del Sistema Scientifico Messina, fino al 2006.
Insomma, una grande esperienza in materia,
sì,
sicuramente.
Grande cammino.
Un grande cammino. Tra l'altro Calzona è calabrese, sì, qualcuno addirittura lo ha messo in qualche articolo giornalistico negli anni scorsi come uno della lobby calabrese favorevole al ponte. In realtà una lobby calabrese non è mai esistita favorevole.
No, è una lobby solitaria.
Anche perché dobbiamo dire una cosa, Calzona ha espresso in questi ultimi mesi, anche nel libro che ha scritto per la tipografia del Genio Civile, questo è l'edizione dei, diverse critiche, ma non tanto al fatto non al ponte in se stesso, altrimenti non avrebbe lavorato tutti quegli anni all'interno del ponte, quanto piuttosto sul progetto attuale, cioè il ponte a campata unica più lungo del mondo, di 3.000 metri. Professor Calzona, i suoi dubbi adesso quali sono? Di che natura sono?
I miei dubbi non sono dubbi, sono certezze legate a quello che è avvenuto in questi ultimi 10 anni. Il titolo è sintomatico, la ricerca non ha fine, significa vedere tutto quello che si fa nel mondo e tirarne le conseguenze, perché specialmente in queste grandi opere ci sono decine, migliaia di persone, scienziati che studiano e la ricerca va avanti, cambiano le cose, questi ponti fino al 1999 sono sempre andate crescendo come dimensioni. Il più grande è la Lakashi in Giappone,
sì.
Poi è successo un certo fenomeno fisico e da quel momento le dimensioni, la luce centrale del ponte sono diminuite.
Cioè lei dice che un ponte con questa lunga campata ormai non viene più preso in considerazione, diciamo, negli ultimi anni, è molto difficile se non impossibile farlo.
No, non dico assolutamente questo. Io studio, è vero, negli ultimi anni il trend nel progettare questi ponti. Il più grande, ripeto, è quello della Lakashi, che ha delle campate laterali di 1000 metri di luce e una campata centrale di 2000 metri, perché c'è un rapporto. Perché, sai, noi, per fortuna, o meglio, dovremmo sempre progettare pensando all'obiettivo fra costi e benefici. Noi dobbiamo realizzare questo collegamento e allora cerchiamo l'opera che in quel periodo, in quel momento, ha i costi più contenuti e danno i benefici maggiori.
E allora, da questo punto di vista, il ponte, così come è stato concepito adesso, a campata unica, eccetera, ha dei costi troppo alti?
Il ponte, come è stato concepito ora, che ripeto, nasce negli anni 80, viene riapprovato nel 92,
sì,
va avanti fino al 99. È sempre immutabile, dimostra rispetto agli altri ponti che si fanno un costo eccessivo per dare le prestazioni che deve realizzare.
Per cui adesso che cosa bisognerebbe fare? Ridurre l'ampiezza delle campate?
Bisognerebbe studiare le cose. Io nel libro faccio un esempio che se la campata centrale si fa di luce 2000 metri,
sì,
copiando quella della Lakashi,
sì,
perché sa, nel mondo delle opere di frontiera si sta vicino a quelle appena fatte,
sì,
perché si fanno grandi salti. Beh, se si fa quello si scopre che mediamente il ponte costa la metà, da una parte.
Però bisogna mettere i piloni dentro il mare.
Certo, però lei salvaguarda tutta quanta la costa siciliana, perché se lei prende quel percorso, che era uno dei tanti percorsi studiati negli anni 90, scoprirà che salvaguarda tutta la parte dei laghi di Ganzirri,
sì,
senza essere toccata e alterata dalla realizzazione del ponte, e poi fa la lunghezza del percorso circa 10 km di meno.
Senta, i venti?
Beh, il venti ovviamente.
Cioè, il ponte attuale è stato concepito, il progetto che
il
vuole.
Il ponte attuale.
Nella Galleria del Vento di Milano?
Certo, nella Galleria del Vento di Milano, prima ha avuto prove nella Galleria del Vento a Copenaghen, è stato studiato in vari modi.
Cioè, vabbè, e cos'è che non va bene allora? Cos'è che non va bene?
No, il ponte così com'è realizzato va bene, ci saranno dei giorni che dovrà subire delle chiusure, probabilmente una limitazione di traffico, ma il ponte così com'è risponde alle prestazioni richieste. Il problema di questo ponte è che costa troppo.
E dunque bisogna ridurre la campata?
Bisogna fare una soluzione in cui il rapporto costi-benefici è minore.
Ho capito. Senta, ma perché allora Ciucci, la società del ponte di Stretto di Messina, diciamo, non hanno preso in considerazione queste sue osservazioni e vanno avanti con lo stesso progetto? Non è che sono tutti pazzi?
I problemi non sono di pazzia, perché loro vanno avanti perché ho ovviamente ci hanno una soluzione fatta, approvata con tutti gli iter amministrativi, e penso che la cosa migliore è di continuare sul progetto che c'è. Ci vuole un atto di modestia e di senso di quello che si fa per fare questi cambiamenti, questi nuovi indirizzi. Sta tutti quanti pronti, quando sono stati progettati c'erano decine di soluzioni, ad un certo punto ne è stata scelta una. Io il ponte più vicino che posso pensare, ripeto, è quello di Acasci.
Sì.
Se uno guarda tutte le soluzioni che sono state studiate, poi è stata studiata questa con 2000 metri di luce che risponde a certe esigenze.
Senta, però, professor Cazzona, le posso fare un'obiezione a questo ragionamento? L'obiezione più forte forse è questa: a parte che il ponte, lei dice, il progetto è sempre rimasto lo stesso. Sì, è sempre rimasto lo stesso il progetto della campata unica, diciamo, però negli anni poi le situazioni si sono evolute, c'è stato un avanzamento anche dal punto di vista dei materiali, certo. Insomma, non è che il progetto del ponte era lo stesso all'inizio degli anni 90 ed è rimasto lo stesso nel 2009, ci sono state, a parte che il progetto definitivo deve essere ancora approvato, dunque non è lo stesso da 15 anni il progetto.
No, guardi, la grande evoluzione e i grandi studi sul ponte sono stati fatti negli anni 80 fino al 92, in cui veramente la società Settivezzina ha prodotto centinaia di studi e di elaborati e ha tirato fuori in maniera comparativa la soluzione che attualmente viene presentata, perché poi sa, negli anni 90 l'attività societaria è ridotta quasi a nulla, c'era anche l'indirizzo a scioglierla completamente.
Beh, quello dopo, comunque.
A cavolo degli anni 90, il 92 la società il progetto viene esaminato, il 97 al Consiglio Superiore della Repubblica, passano 5 anni, dopo questa approvazione, dopo questo indirizzo ad andare avanti al Consiglio Superiore, bisogna aspettare gli anni 2000.
Comunque lei dice, Cazzona, scusi se la interrompo perché dobbiamo chiudere, lei dice ci dovrebbe essere un po' più di umiltà, bisognerebbe rivedere il progetto perché costa troppo ed ha problemi strutturali.
Però le devo spiegare una cosa, queste grandi opere sono fatte da componenti, come un'automobile.
Sì.
Allora lei c'ha l'impalcato, un componente,
sì,
i cavi,
sì,
i pendini e
certo,
le pile, le fondazioni. Allora
certo,
siccome queste cose le mescolo insieme, per esempio l'impalcato, che negli anni è stato quello più studiato,
sì,
l'impalcato rimane lo stesso,
sì, non c'è dubbio,
lo stesso impalcato l'ha sempre studiato, i cavi li fa gli stessi, soltanto che invece di metterne 4 ne mette 2, i pendini rimangono esattamente gli stessi, le pile sono le stesse accorciate, perché alla fine si fanno componenti, perché qui non è un mondo di inventori,
capito.
Di persone che assemblano cose con un disegno più o meno diverso per renderlo ogni volta congeniale e pertinente alla situazione che si è creata.
Senta Cazzona, devo mandare la borsa, se lei ci aspetta 3 minuti magari le chiedo un'altra cosa che magari non è chiara agli ascoltatori.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Eccoci qui alle 20.34, 800 24 00 24. Siamo in collegamento con il professor Remo Cazzona, che è ordinario di progetti e struttura alla Facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma, che ha scritto un libro, La ricerca non ha fine, il ponte sullo stretto di Messina, molto critico sull'attuale progetto del ponte sullo stretto di Messina, non sul ponte in generale. Professore, mi dia qualche secondo perché abbiamo in attesa da qualche minuto Paolo dalla Spezia. Paolo, dica.
Sì, buonasera.
Dica.
Dunque, io volevo fare un intervento sul ponte, anche oggi è un argomento gettonato.
Sì, un argomento soprattutto di attualità, perché qualcuno ha scritto, lei fa pubblicità, ma che significa? Un argomento di attualità, ho già detto che sono in palese conflitto di interessi, clamoroso conflitto di interessi, ma insomma è una notizia del giorno, i soldi stanziati per il ponte, ne parliamo, non c'è nulla di male assolutamente, non c'è nessuna promozione, ma gli ascoltatori sono molto perversi e ci piacciono così, sono molto puntuali anche nel rilevare queste cose, ci stanno tutte le critiche qui. Paolo, dica.
Certo. Dunque, io premetto che sono d'accordo sull'opera in sé, nel senso che è un'opera che prima o poi dovrà essere fatta. Quello che contesto è il modo in cui si è scelto di farla, nel senso che ritengo che io vedo, ho davanti a me una scena, una scenetta, cioè tipo Berlusconi insieme a Tremonti che si accorge praticamente oggi che c'è la crisi, perché secondo me fino ad oggi non se n'era ancora accorto, che dice a Tremonti: senti, qui abbiamo da investire un po' di soldi, dobbiamo far ripartire l'Italia. quanto ci abbiamo da spendere? 20, 30, 17 miliardi. Beh, allora, di pronto, che c'è di pronto? Di grosso però. Ci abbiamo la variante, ci abbiamo il raddoppio, ci abbiamo il ponte. Via, il ponte, facciamo il ponte. Ecco, io guardi, io ho davanti questa immagine.
Sì Paolo, gliela posso contestare questa immagine? Non perché debba fare la propaganda per qualcuno, non me ne frega assolutamente nulla, non sono pagato per questo e gli ascoltatori lo sanno perfettamente. Al di là dell'annuncio di Berlusconi dei progetti per le infrastrutture, cosa che fanno diversi paesi peraltro, però questa è chiacchiera politica e va benissimo. Qualsiasi cosa fa il governo può essere considerato uno spot, ma questi soldi che oggi sono stati dati al ponte, come anche ad altre opere, erano soldi che il ponte già aveva. Del ponte si parla da più di 10 anni, per cui una volta non va bene perché siamo in crisi e dunque dobbiamo dare un'immagine di ripartenza dell'infrastruttura, un'altra volta non va bene perché è un'opera faraonica, un'altra volta ancora non va bene perché vatta la pesca, un'altra perché è un'opera che vuole fare Berlusconi solo per scrivere fatta da Silvio Berlusconi. Non va mai bene, non può essere questo il criterio di giudizio. Il criterio di giudizio è quello di un'opera che è stata annunciata da, lo so, vuole sapere da chi è stata annunciata quest'opera? Da consoli romani, da governatori del tempo dei Borboni, da Mussolini, da Craxi, da Prodi. Il centro-sinistra, il professor Calzone lo sa benissimo, il centro-sinistra ha fatto andare avanti questo progetto per anni. I governi di centro-sinistra, i governi Amato, il governo D'Alema, forse sono stati i governi che si sono impegnati di più sul ponte sullo stretto. Le posso ripescare delle dichiarazioni di Visco, Vincenzo Visco, non a favore del ponte, stra a favore del ponte. Vincenzo Visco, 2001, per cui insomma, attribuire il ponte dare al timbro di centrodestra o centrosinistra è una cosa ridicola, come su tu, ma no, non perché lo dice lei, Paolo, per carità. La ringrazio. Ancora un altro ascoltatore, poi di nuovo il professor Calzona, Carlo da Padova.
Pronto?
Carlo, dica.
Allora, io chiamavo perché sono un po' perplesso delle dichiarazioni che fa il nostro Premier ultimamente. Insomma. A parte sul discorso della gravità della crisi, che basta guardare gli ultimi dati, 42% di ordinazioni in meno all'industria in Germania, 8% di disoccupazione in Francia e Stati Uniti, e quindi dire che la crisi non è grave sembra una cosa ridicola, insomma. Poi ha fatto oggi un'affermazione di quelle veramente da bagaglino.
Lui dice che non è tragica, non che non sia grave, che non è tragica.
Allora guardi, che non sia tragica ce lo auguriamo, però come la sta affrontando, e mi sembra che tutta la discussione sul ponte di stasera sia indicativa, non la sta affrontando in modo ragionevole, perché i soldi va spesi oggi, non fra un anno, perché il ponte si spenderà fra un anno.
Sì, ma non c'è solo il ponte, non è che ci sia solo il ponte.
Quello lì è per far capire la sua logica dell'immagine e non della realtà. Oggi poi ha fatto un'affermazione, secondo me è una gravità assoluta,
cioè?
Testualmente, l'ho sentito io in radio,
sì.
Che non fa la segna di disoccupazione, perché altrimenti gli operai si mettono d'accordo con gli imprenditori che si licenziano, così prendono la segna di disoccupazione e poi lavorano in nero.
Sì.
Ora, io sono un imprenditore, un piccolo imprenditore, 5-6 dipendenti, e le dico, intanto mi offende me e offende gli operai. Penso che sia una cosa di natura proiettiva, forse la disonestà è insita nel suo modo di ragionare, non lo so.
Guardi,
però è grave che un premier...
Sì, ho capito Carlo il suo ragionamento, la frase di Berlusconi...
Come ci si fa a fidare? Mi scusi.
La frase di Berlusconi non era poi esattamente questa, Berlusconi, Berlusconi ha detto... Mi scusi un attimo, Carlo, Berlusconi ha detto, può essere contestabile in 100.000 modi, ha detto... L'assegno di disoccupazione, così come lo vuole il Partito Democratico, significa spingere le aziende a licenziare e dunque a poi successivamente magari a lavoro in nero degli operai. Non è che ha detto che sicuramente accadrà questo e sicuramente c'è gente che lavora in nero, a parte che è vero che c'è gente che lavora in nero, però cioè, non è che ha detto che gli operai sono disonesti e le imprese sono dei truffatori. Ha detto che come sistema, l'avere un assegno di disoccupazione stabile, fisso, sicuro, potrebbe spingere qualche azienda a licenziare. Carlo, ne riparliamo meglio la prossima settimana. Devo chiedere un'ultima cosa al professor Calzone che ci ha aspettato con pazienza. Lei ha scritto un libro, ripeto, che ha come titolo La ricerca non ha fine. Però se la ricerca non ha fine, ed effettivamente la ricerca non ha fine, allora non potrebbe mai esserci un ponte perfetto. Questa è l'obiezione più forte, forse, o no?
No, e questa è tutta quanta la nostra vita e la nostra attività. Lei non si comprerebbe mai una macchina, tanto fra tre anni ne nasce una macchina come la sua con prestazioni migliori. Questo è, la nostro, è il nostro mondo della scienza e dell'evoluzione continua. Non è che vogliamo un mondo medievale in cui un cambiamento ci voleva un secolo.
Certo.
Noi andiamo avanti così. E nell'istante considerata, a un certo punto maturano le cose. Io vorrei fare una spiegazione di due secondi per spiegare cos'è un ponte rispetto a un collegamento con traghetti. Il ponte realizza un collegamento continuo. Io posso passare a tutte le ore,
certo,
dei giorni e della notte, mentre con un traghetto io devo aspettare i traghetti. Allora il costo del passaggio con i traghetti, se io arrivo la sera e il traghetto parte la mattina, significa che io ci metto 12 ore, diventa incredibilmente più alto. Il ponte è oggi maturo da essere fatto perché è utile, perché il costo del passaggio è molto più economico di quello fa. E il numero dei passaggi è talmente grande che giustifica e copre qualsiasi spesa per fare il ponte.
Senta Cazzona, un'ultima cosa le voglio chiedere, questo è un concetto chiarissimo. Insomma, secondo lei il ponte più lungo del mondo sullo stretto di Messina non si può fare? Il ponte a campata unica,
si può fare.
Ma però costa troppo.
Perché con gli stessi componenti si fa un ponte e costa la metà. Ma perché adesso si può fare un ponte con le pile in alveo? Perché il progresso delle costruzioni a mare,
sì,
ha raggiunto degli sviluppi tali per cui le piattaforme offshore,
sì,
in Norvegia sono alte 500 metri. Si figura a fare un ponte, una pila alta 80 metri.
Certo, ho capito.
Quindi che i cambiamenti nascono perché a un certo punto la tecnologia presenta una cosa e uno ricomincia. A un certo punto le macchine, un bel giorno qualcuno scoprì i freni a dischi, freni a tamburo, fuori messa da parte, si svilupparono macchine diverse. Questo è il nostro cammino.
Non c'è dubbio, la ringrazio molto, professor Cazzona. Grazie di essere stato con noi, 20:43. Mauro da Padova e poi concludiamo. Raffaele da Cosenza e Claudio da Torino, li rimandiamo a lunedì. Mauro, dica.
Dottor Cucciani, buonasera.
Sì.
C'era una piccola imprecisione, secondo me, la pongo alla vostra attenzione.
Sì.
Non è vero che quanto è successo sul Vajont non è sovrapponibile in prospettiva, evidentemente, al ponte.
E perché? Me lo dica in 15 secondi. Perché si può fare un paragone?
Perché c'è una linea di vulcani che mostra chiaramente la presenza di una faglia tra le più pericolose. C'è stato un terremoto nel 1908. Che nella vita di uno sciame sismico, sono 40 secondi della vita di un uomo, voi mi parlate del ponte in Scandinavia e delle piattaforme offshore in Scandinavia, che è uno dei terreni geologicamente più statici che c'è in Europa.
Insomma, è un terreno troppo soggetto al sisma, secondo lei. Mauro, la ringrazio, devo davvero chiudere, ci sentiamo lunedì 18:30.
La Zanzara.